Ecco, Gianfranco Iannuzzo è qui a Casatenovo per Cercasi Tenore, una commedia brillante. Ce ne spiega un pochino la trama?
Sì, è una commedia veramente brillante perché la trama in due parole è che c'è un impresario, che è il mio collega Rodolfo, bravissimo attore, che ha organizzato un incontro, cioè uno spettacolo per il Pavarotti della situazione, diciamo. Quindi hanno preso la suite dell'albergo per ospitarlo, lo stanno accogliendo, cioè il teatro già, sanno già che ci sarà un giorno di prove e poi l'indomani c'hanno il teatro tutto esaurito, insomma sta arrivando Pavarotti, diciamo. Solo che questo signore arriva con la moglie, litigano, ubriaco, si ubriaca, la moglie per farlo star bene gli dà le pasticche, quindi questo cocktail di alcol e pasticche lo mette KO. Io, che interpreto il segretario factotum di questo impresario, di Rodolfo Medina, l'attore del quale le parlavo poco fa, che fa l'impresario, quando questo qua si ammala, intanto siamo tutti agitatissimi perché questo non arriva, io dico, senti, se non arriva non si preoccupi, posso cantare io, perché è molto presuntuoso il ragazzo che sono io, no, è presuntuoso, è pieno di sé perché siccome canta molto bene e vorrebbe avere anche lui una grande occasione, questa sarebbe l'occasione della sua vita perché questo qua deve fare l'Otello, quindi è truccato di nero, vestito di nero, nessuno se ne accorgerebbe del pubblico. Lui, cioè io, chi si propone, il presunto tenore, lo faccio perché davvero sono ambizioso, voglio avere... L'altro in un primo tempo mi dice non se ne parla nemmeno, cioè, ci arrestano, poi quando vede che questi qua mi dicono sta male davvero, si ricorda di questa mia proposta e me la impone, anzi, io ho detto ma io scherzavo, cioè, un conto è dirlo, un conto è farlo. Quindi io, che all'inizio, tra l'altro il personaggio che interpreto io è molto divertente per un attore, perché all'inizio è molto timido, impacciato, imbranatissimo, con gli occhialini sempre in mano, cioè. Poi quando invece si traveste da Otello e paradossalmente succede che il pubblico lo applaude e lo osanna, e lui ci prende gusto, per cui gli piace il successo, diciamo. Quindi c'è anche dietro una metafora neanche troppo velata sul fatto che tutti noi, e soprattutto i nostri giovani, per questo mi interessa da questo punto di vista, che i nostri ragazzi, io sono molto sensibile a questo fenomeno, perché sono stato giovane anch'io e ho studiato in una scuola straordinaria che era quella di Proietti. Tutti i ragazzi oggi vorrebbero, sognano giustamente anche di interpretare carriere bellissime come quella dell'arte, la professione dell'attore è una professione meravigliosa, però a patto che tu abbia la disponibilità a fare dei grandi sacrifici, avere l'umiltà di imparare da chi lo ha fatto prima di te. Oggi invece ci svegliamo, la mattina vogliamo fare gli attori, ci sono questi programmi televisivi che sono delle sirene pericolosissime per i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri amici più giovani, perché tutto si basa sulla popolarità immediata che ti dà la televisione, quindi hanno popolarità, hanno successo, fiction, cioè gli fanno fare, gli danno 3.000 euro per partecipare a una discoteca, e pensi di essere arrivato al successo. Il successo poi invece è un'altra cosa, il successo intanto è una brutta parola, secondo me personalmente, perché non, anche quando ce lo hai, e hai la fortuna di averlo avuto in qualche modo, pensi di doverne avere sempre di più, che da una parte è una molla meravigliosa per cercare di... Però ecco, se è questa la strada, quello di cercare di imparare, migliorarsi, investire su se stessi, è una cosa nobile, bellissima, meravigliosa, e io ho avuto dei maestri da questo punto di vista straordinari, perché io sono un privilegiato, perché io ho lavorato con Proietti, con Garinei, con Bramieri 6 anni, l'Università dello Spettacolo, cioè Rossella Falk, Valeria Moriconi, insomma, se proprio uno non è un imbecille, da questi grandi qualcosa impari, cerchi di prendere qualcosa da questi.
Ecco, mi sembrava di capire fra le righe che lo spettacolo possa riproporre anche un altro tema importante, quello della maschera. Cioè, quando siamo mascherati diamo il meglio di noi.
E infatti, brava, bella, io tra l'altro, come lei può immaginare, essendo io agrigentino, sulla cosa della maschera sono non solo giustamente ferrato, perché ho cercato di documentarmi, ma è il pirandello è la cosa che mi ha sempre affascinato, perché essere, apparire è la tematica principale del nostro pirandello. Qua c'è in effetti il fatto che dietro un personaggio tu non solo ti nascondi, ma ti protegge, ti dà forza, perché sei vestito da Otello e sei truccato da Otello, quindi non sei tu, è un altro. E intanto è vero che c'è una scena bellissima con una pseudo, perché gli attori sono veramente uno più bravo dell'altro, adesso mi tolgo dall'imbarazzo, nel senso che io faccio quello che posso e cerco di farlo con l'entusiasmo che di solito mi contraddistingue quando perché lo faccio per la mia passione, il teatro. Però devo dire che abbiamo io e il regista e il produttore, che è Zanetti, distribuito i ruoli a, secondo me, attori, ognuno nel proprio ruolo, bravissimo. Quindi c'è una scena, le dicevo, in cui quello dice: ma non ero io, perché c'è l'equivoco, è tutto un equivoco, perché a un certo punto i due Otelli, quello che si risveglia perché sa che stanno cantando, si riveste da Otello e va lì a bussare, dice: che sta cantando, che sono io, Pavarotti. E quello dice: lei è pazzo, e lo vogliono arrestare.
Quindi c'è anche un po' di flauto, un po'
esatto,
di...
Sì, c'è tutto, c'è i due gemelli, c'è flauto, c'è tutto. Quello che lo dice: no, cioè non ero io. Ah sì, certo, non eri tu, era Otello. Era, quindi è questa trasposizione di cui lei ha parlato molto carinamente. Come vede, la cosa della quale anche siamo abbastanza orgogliosi è il fatto che c'è una scena molto elegante che costituisce una bella sfida, perché normalmente questa commedia si fa in due ambienti, uno vicino all'altro, da una parte c'è una stanza, dall'altra c'è l'altra stanza. Questo scenografo, che si chiama Nicola Rubertelli, un genio che lavora sempre al San Carlo di Napoli, ci ha proposto questa sfida straordinaria in cui quell'ambiente lì, come vede, solo ci sono questi tubi che lo isolano, diventa l'altro ambiente. Quindi il gioco, dichiaratamente all'inizio, anche per il pubblico, è che di là, quelli di là non vedono qua e quelli di qua non vedono là. Però le scene si svolgono. E quindi ci ha consentito di avere molta più aria, molto più spazio, perché sennò saremmo stati sacrificati da una parte o dall'altra.
Ecco, un'altra domanda che viene spontanea è legata al successo, al teatro, la televisione, il cinema danno un successo più immediato, sì, di visibilità più immediata. Ecco, cosa porta un attore invece a scegliere come via privilegiata il teatro? Perché lei poi a un certo punto ha fatto anche televisione, sì, è una persona comunque di una grande notorietà, e però a un certo punto ha deciso per il teatro.
Sì, devo dire, approfitto della sua domanda, che per dirle che un altro mio piccolo punto d'orgoglio è che io ho una certa popolarità, ma la popolarità mi deriva soprattutto dal teatro, che è una specie di miracolo in tempi in cui la televisione la fa veramente da padrone. Io al teatro non ho mai saputo rinunciare, perché la mia formazione, la mia passione, poi veramente le dico, perché così lo può capire, non è soltanto entusiasmo e passione, è che l'entusiasmo e la passione sono stati coltivati da maestri straordinari, alcuni dei quali li ho già nominati, ma perché l'intento, l'idea di Proietti, quando insegnava a questi ragazzotti, allora ero ragazzotto pure io a 23-24 anni, cosa fosse questo entusiasmo che avevamo dentro, lui lo ha incanalato, nel senso che dire: ragazzi, guardate, scalpitate, fate, dite, divertite, però non vi prendete troppo sul serio, ma è un lavoro serissimo, una professione serissima. E poi si scherza e si ride su tutto e su tutti, ma le cose le devi sapere, devi conoscere, puoi scherzare poi su i vari generi teatrali, ma devi conoscere Pirandello, devi conoscere Shakespeare, devi conoscere Courtelin, devi conoscere Feydeau, non c'è differenza fra, la disciplina è identica, o il comico o il drammatico, tu devi essere, per questo avendola presa così la professione, parlare di professione, però avendo pensato così, questa avventura meravigliosa che è sempre in fieri, allora ti dà grande soddisfazione, sei sempre curioso. Io non lo dico per falsa modestia, ma mi creda, io imparo ciascun giorno da qualcuno dei miei colleghi, da un tecnico, da uno spettatore, perché molte volte ho avuto il privilegio di fare gli spettacoli da solo in scena, quindi là è un esercizio straordinario di gestione di questa passione, diciamo, una grande sfida.
Il monologo, certo. Sì, sicuramente sì. Ecco, e da tutti questi maestri cosa ha rubato, per esempio, da Gramieri piuttosto che da Proietti, eccetera? Cosa
ha
imparato? Vabbè,
Proietti ha capito che lo considero veramente il maestro vero e proprio, cioè quello che ti ha insegnato l'ABC, stare al mondo, in palcoscenico. Quindi, soprattutto, gli sono grato di questa... non doversi minimamente preoccupare delle discriminazioni che pure fa il nostro ambiente, soprattutto quello giornalistico, ma anche noi stessi, fra di noi, di discriminare un attore comico da un attore drammatico. L'attore è attore, se sei capace di meritarti questo meraviglioso appellativo di attore, il grande, il comico, uno dice il comico magari fossero l'attore comico, ecco, Gino Bramieri era un attore comico, perché... ed è il motivo per cui lo adoravano. C'era Marisa Merlini, che era romana, che diceva: a Milano mangiano pane e Bramieri, perché Perché non era solo Milano, Bramieri era amato da tutti, perché era un comico, raccontava le barzellette, anche quelle molto semplici, mai volgari, mai insomma, però se poi faceva un pezzo che voleva farti piangere, ti faceva piangere come. Io ho fatto uno spettacolo meraviglioso, il primo che facemmo in coppia con lui, si chiamava Gli attori lo fanno sempre, sì. E c'erano due scene in cui lui faceva l'attore comico, e le assicuro che la gente piangeva, e aveva riso 2 minuti prima e riderà moltissimo 2 minuti dopo. Quindi da Gino, in 6 anni, è inutile elencarle le cose che ho imparato, ne ho imparate tantissime senza rendermi conto che le stavo imparando, quindi i tempi comici, l'umiltà, ma non l'umiltà quella che noi attori spesso sbandiriamo come una... l'umiltà, di avere il rispetto per il pubblico quando viene in camerino, un signore o una signora che vengono in camerino, fanno, se ci pensa bene, anche un piccolo gesto di umiltà, vanno a trovare un attore, se l'attore fa, che se la tira, che dice, non concedo autografi, non faccio interviste, sei cretino, sei scemo, hai perso un'occasione, e quindi queste cose ho cercato di imparare da questi grandi, ecco.
Ok, io la ringrazio moltissimo per la